Ok, questa mattina cominceremo un nuovo libro, il libro di Esdra. Quindi se volete aprire le vostre Bibbie là. E prima di cominciare, voglio di nuovo fare l'annuncio per l'11 dicembre, che fra due settimane, sabato 11 dicembre, ci sarà una conferenza per le donne qui in chiesa, che comincia alle 12:30, giusto Silvana? E quindi ci sarà offerto un pranzo, dopo ci sarà un studio biblico da Nancy Sylvester, la moglie del nostro pastore nella Calvary Chapel di York, poi ci sarà un tè, un tempo di comunione fra voi sorelle, e di nuovo un altro studio della parola di Dio, specificatamente per voi donne. E quindi voglio incoraggiare tutti i mariti di guardare i bambini quel giorno, no, di prendere un giorno papà con i figli e di lasciare tua moglie libera che lei possa venire qua a godere le benedizioni che Dio ha preparato per lei. E ti posso dire, fratello, che non te ne pentirai, perché quando tua moglie tornerà benedetto, tu sarai benedetto. Amen. Perché se tua moglie cammina per lo Spirito, tu sarai benedetto. Se cammina per la carne, sappiamo, vieni fuori hamburger. E questo vale anche per noi uomini, no? Allora, il libro di Esdra, un po' prima di iniziare nel testo, un po' capire la retroscena storica, magari per chi è un nuovo credente, i libri della Bibbia non sono messi in ordini cronologiche, anche se a volte magari se cominciamo in Genesi a leggere tutti i libri della Bibbia, umanamente abbiamo la tendenza di pensare che è così. Ma non è così. Alcuni libri che sono alla fine del Vecchio Testamento veramente sono magari a metà. E quindi il libro di Esdra, il contesto storico, è intorno all'anno 536 avanti Cristo. Gli israeliti sono stati esili, schiavi in Babilonia per quasi 70 anni. Questa schiavitù è la schiavitù di cui profetizzava il profeta Geremia. Quindi Geremia, in un certo senso, il libro di Esdra è una continuazione di Secondo Cronache. Primo e Secondo Cronache, Primo e Secondo Re sono libri cronologici che seguono, no? Da Samuele, Saul, Davide, tutte le discendenze di Davide, i re di Giuda, i re del regno del nord di Israele. E Secondo Cronache finisce con la distruzione di Gerusalemme e Nebucodonosor che porta via tutti gli israeliti in schiavitù in Babilonia. E quindi prima di cominciare Esdra, un po' capire dove siamo nella Bibbia. Quindi Geremia ha profetizzato prima dell'esilio in Babilonia, Daniele e Ezechiele profetizzarono durante questi 70 anni e loro erano esili in Babilonia. Il libro di Esdra si trova alla fine, verso la fine di questi 70 anni, e il profeta Zaccaria e Ageo erano contemporanei di sia Esdra che Neemia. Quindi, Secondo Cronache, Esdra e poi Neemia. Allora, perché gli israeliti sono stati messi in esilio? Adesso girate un attimo in Levitico 25. Se non avete mai letto il libro di Geremia, è un libro, no, posso dirlo, è un libro un po' pesante, perché è quasi nella sua interità profezia di giudizio, perché Geremia viveva in un tempo di grande idolatria, di grande disobbedienza dalla parte degli israeliti contro Dio, ma il motivo per il quale loro sono stati messi in schiavitù per 70 anni, perché qualcuno potrebbe chiedere, ma perché 70 anni, perché non 7 anni, perché non un anno, perché 70 anni? E troviamo la risposta a questo in Levitico 25, quando Dio sta dando le sue leggi a Mosè e al popolo di Israele. Allora, Levitico 25, versetto 1. L'Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, dicendo, «Parla ai figli di Israele, di loro, quando entrerete nel paese che io vi do, la terra osserverà un sabato di riposo per l'Eterno. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni potrai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti. Ma il 7° anno sarà un sabato di riposo per la terra, un sabato di onore dell'Eterno. Non seminerai il tuo campo, né potrai la tua vigna. Non mieterai ciò che... Non mieterai ciò che cresce spontaneamente dalla tua raccolta, non vendemmierai l'uva della vigna che non hai potata. Sarà un anno di riposo per la terra. Ciò che la terra produce durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, il tuo servo, la tua serve, al tuo operaio e al forestiero, a coloro ciò che risiedono con te. Il tuo bestiame e animale che sono nel tuo paese, tutto il prodotto servirà loro di nutrimento. Quindi immaginate che tu, la maggior parte di noi penso che lavoriamo in una fabbrica o in un ufficio, o una, no? Lavoriamo da lunedì a venerdì, dobbiamo timbrare alle 8 e uscire alle 5:30 o quello che è, giusto? Allora immaginate che tu lavori per 6 anni, hai il tuo riposo sabato, no? Una volta alla settimana, ma dopo il 6° anno Dio ti comanda di prendere un anno di vacanza. Perché potremmo vedere questo comandamento come una restrizione, ma in realtà Dio dice, io voglio che la terra riposa e voglio anche che voi riposate. Sarete d'accordo di avere un anno di vacanza dopo ogni 6 anni di lavoro? Mamma mia! Torniamo al Vecchio Testamento, no? Quindi non è che Dio ha chiesto una cosa gravosa, però pensate un attimo, cosa ha chiesto Dio dal popolo di Dio? Il popolo di Israele, cosa in realtà ha chiesto loro di avere per un anno? Cosa ha chiesto di loro? Ubbidienza, però fede, giusto? Tu non mangerai il 7° anno del tuo sudore. Sarà un anno che tu camminerai per fede, che io provvederò per voi in modo miracoloso. Se guardiamo un po' più avanti, sempre in Levitico, versetto 18, voi metterete in pratica i miei statuti e osserverete i miei decreti, li adempierete, così abiterete il paese al sicuro. La terra produrrà il suo frutto e voi ne mangerete a sazietà, abiterete in essa al sicuro. Ma se dite, che cosa mangeremo il 7° anno se non seminiamo e non raccoglieremo il nostro prodotto? Quindi una buona domanda, no? Se io dicevo, lavori 6 anni e un anno, no, ti licenzi, prendi un anno di vacanza per adorare il Signore. Per fare scuola biblica. E tu potresti dire, come faccio il 7° anno? Come faccio a mangiare se non ho la busta paga? Perché per i contadini, per gli israeliti, il seminare era, no, la loro paga. E quindi Dio risponde a questa domanda che sicuramente... perché anche, magari anche, perché sapete, noi dobbiamo prendere la parola di Dio e dobbiamo metterla nel nostro tempo e nella nostra attualità. Perché Dio dice, io sono lo stesso ieri, oggi in eterno. Quindi se Dio nei tempi di Geremia ha chiesto, ai tempi di Mosè anche, ha chiesto al suo popolo di camminare per fede, di confidare in Lui, secondo voi non lo chiedi anche da noi? No, noi siamo, Paolo dice nel libro di Romani, siamo figli di Abramo per fede. Dio non chiama noi credenti nel nuovo patto di camminare per fede una volta ogni 7 anni, Lui ci chiama di camminare per fede ogni giorno. E magari Dio ci chiede di fare passi di fede sono passi che sono al di là della nostra capacità, giusto? Perché umanamente parlando sarebbe una follia totale che io lavoro per 6 anni e il 7° anno mi licenzio e dice io per 1 anno non lavoro. Prendo 1 anno di godere la mia famiglia, di leggere la mia Bibbia e di confidare in Dio. Quello che spunta spontaneamente, quello che Dio mi dà, quello mangerò. Allora la maggior parte delle persone come ci guarderebbero? Tu sei fuori, tu sei pazzo. E quindi anche Dio affronta la domanda logica che faranno gli israeliti, ma come mangeremo il 7° anno, Signore? Se tu dici che non possiamo seminare, non possiamo potare, non possiamo avere una busta paga in un certo senso, e Dio dà la risposta in versetto 21. Io ho comandato alla mia benedizione di venire su di voi il 6° anno, ed esso vi darà una raccolta che basterà per 3 anni. Dovrebbe bastare solo per 2 anni, no? Dio dice, se voi camminerete per fede, quel 6° anno che tu lavorerai, e mi piace molto il linguaggio, dice, io comanderò una benedizione sulla tua vita. E se Dio comanda una cosa, è così. Io comanderò una benedizione sulla tua vita, non solo il 6° anno raccoglierai quello del 6° anno, ma tu raccoglierai abbastanza roba per il 7° anno e anche l'8° anno. E molte volte noi guardiamo il Vecchio Testamento, sai, la legge, quella era la legge, adesso noi siamo un popolo di fede, ma in realtà anche nel Vecchio Testamento Dio ha chiamato sempre il suo popolo di camminare per fede. Ma come noi tante volte, noi non vogliamo camminare per fede. Noi vogliamo camminare per nostro intendimento, per la forza del nostro braccio, per la forza del nostro intelletto, non è così? Prima di giudicare gli israeliti dobbiamo guardare Craig, no? Sto camminando per fede? Sto facendo passi di fede? Sto confidando in Dio in cose che sono al di là delle mie capacità? E sappiamo che gli israeliti non hanno ubbidito, non solo non hanno ubbidito una volta, loro non hanno ubbidito questo comandamento per 490 anni. Per quasi 500 anni non hanno celebrato l'anno sabbatico. E quindi nei tempi di Geremia, Dio ha mandato Geremia a dire al popolo di Israele sia della loro idolatria, ma fondamentalmente la loro mancanza di confidare in Dio. La loro mancanza nel non camminare per fede. E quindi giriamo adesso nel profeta Geremia, capitolo 25. Quindi vedete nelle vostre Bibbie che Geremia è molto avanti. Però in realtà Geremia sarebbe, se dovevamo fare una Bibbia cronologica, il libro di Geremia sarebbe piazzata alla fine di Secondo Cronache e quindi prima di Esdra. In Geremia capitolo 25, dopo 490 anni di disobbedienza. Vedete la pazienza di Dio. E anche un'altra cosa molto interessante. Ricordate quando Pietro viene dal nostro Signore e dice: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte lo devo perdonare? Ricordate? Pietro, pensando di essere molto generoso, molto misericordioso, 7 volte? Vedi, Signore, io sono bravo, eh? Se mio fratello pecca contro di me, io lo perdono anche 7 volte. L'ottava volta, niente. Lo ammazzo. Ma 7 volte lo perdonerò. Ricordate la risposta del nostro Signore? Ti dico, non 7 volte, ma 7 per 70. Che sono? 490 anni. Perché anche qui, e io sono convinto che il Signore ricordava gli israeliti, no? Del 490 anni di pazienza che Lui ha avuto verso di loro. Per me è difficile avere pazienza per 49 giorni. Figuriamoci 490 anni. Ma anche per noi questa mattina di sapere che Dio è molto misericordioso. La sua misericordia è al di sopra della nostra capacità di capire. E quindi magari abbiamo camminato in disobbedienza come il popolo di Israele, ma vi dico questa mattina, Dio è sempre lì a perdonarci. Quindi dopo 490 anni di disobbedienza, Dio manda suo servo Geremia a parlare al popolo di Israele in Geremia 25. Leggeremo dal versetto 8. Perciò così dice l'Eterno degli eserciti, poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco io manderò a prendere tutte le nazioni del nord, dice l'Eterno, e Nebucadnezzar, re di Babilonia, mio servo, e le farò venire contro questo paese e contro i suoi abitanti, contro tutte le nazioni all'intorno, e li volterò al sterminio, li renderò un oggetto di stupore, uno scherno, una desolazione perpetua. Farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia, le grida di allegrezza, la voce dello sposo e la voce della sposa, il rumore delle macine e la luce della lampada. Tutto questo paese diventerà una desolazione e un oggetto di stupore, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quindi per 490 anni, ogni 7 anni dovevano osservare un anno sabbatico, giusto? E quindi in 490 anni gli israeliti hanno disubbidito di osservare questo anno sabbatico 70 volte. E anche per noi credenti c'è una lezione molto importante questa mattina, che Dio, l'Eterno Onnipotente, Lui avrà quello che è suo. Prima o poi. Lui avrà il dovuto che a Lui appartiene. Prima o poi. Questa è una legge spirituale che Dio ha creato e ancora oggi è così. Allora nel Nuovo Testamento cosa appartiene a Dio? Tutto, sì, potremmo dire tutto, ma più specificatamente Paolo ha detto: siete stati comprati a caro prezzo. Perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Non siete più di voi stessi, appartenete a Dio. E quindi per me la lezione per noi nel nuovo patto è che Dio avrà tutti di noi in un modo o l'altro. Lui avrà quello che gli appartiene. E quindi Dio attraverso il profeta Geremia dice: voi avete trascurato questa ubbidienza per 490 anni, non mi avete dato 70 anni di riposo, E quindi adesso io prenderò le mie 70 anni. E il terreno in Israele riposerà per 70 anni. Allora vediamo una scelta. Avere un anno di vacanza ogni 7 anni per 490 anni, o avere 70 anni come schiavi di essere maltrattati e abusati dai pagani. Quale scegliamo? Io scelgo l'anno di vacanza, di benedizione di Dio. Io scelgo che Dio comanda la sua benedizione sulla mia vita. Ma tante volte non è così. Quando Dio ci chiama di fare passi di fede, no? Magari per paura, per carnalità, per quello che è, invece di camminare per fede, noi cerchiamo di camminare per nostri. E infatti vedete che in versetto 8 c'è l'accusa principale di Dio contro il suo popolo. Non è che avete rubato, avete detto bugie, avete fatto chissà che cosa. Cosa dice? Poiché non avete ascoltato le mie parole. Non avete creduto le mie parole. E anche per noi credenti nel nuovo patto, quando noi, Paolo dice, qualunque cosa che non viene da fede è peccato. Ed è certamente siamo salvati per grazia, non siamo salvati per ubbidienza alla legge del Vecchio Testamento, però stiamo sicuri che quando noi non cammineremo per fede ci saranno ripercussioni nella nostra vita. Invece quando cammineremo per fede, Dio comanderà la sua benedizione sulla nostra vita. E comanderà una benedizione che è al di sopra di qualunque cosa che potremmo sperare o immaginare. Quindi purtroppo Geremia ha questa difficile chiamata di riprendere. A volte parlando con colleghi miei nel movimento di Calvary Chapel, sapete abbiamo chiese in tutto il mondo, e tu vedi magari negli Stati Uniti o altre parti del mondo le chiese crescono in un modo strepitoso, no? E magari a volte uno può essere scoraggiato e dire, mamma mia, Italia è difficile, no? Perché non vediamo tantissimo frutto in Italia, però posso incoraggiarmi a pensare di Geremia. Geremia, prima di cominciare il suo ministero, se non avete mai letto questo libro, leggetelo, così comprenderete anche, no, tutto quello che porta al libro di Esdra. Ma quando Dio chiama Geremia di profetizzare a Israele, lui disse a Geremia, io ti sto mandando un popolo ostinato. Non ti ascolteranno. Cioè, io non sarei venuto in Italia se Dio mi diceva in California, Craig, voglio che tu vai in Italia, non ti ascolterà nessuno. Tu non vedrai nessun frutto nel tuo ministero. Anzi, alla fine della tua vita sarai picchiato, sarai buttato in un fosso pieno di merma. E nessuno si converterà sotto il tuo ministero. Non so se io, Signore, scegli qualcun altro per questo compito. E quindi io ammiro molto Geremia perché, no? Non è come apostoli, 3.000 persone convertite in un giorno. No, Dio disse prima di cominciare, non ti ascolteranno. O pensiamo di Noè. Per 40 anni lui, la Bibbia dice, era un predicatore di giustizia. E alla fine quanti sono convertiti in 40 anni nel suo ministero? Quanti? 7. Perché lui, diciamo, 7 persone. Quindi una persona ogni 6 anni. Ogni 6 anni c'era un battesimo. E Geremia aveva un compito molto difficile, però se guardiamo un po' più avanti in Geremia capitolo 29, e questo è molto bello, perché anche se Dio attraverso Geremia sta profetizzando disastro sul popolo di Israele, vediamo qui in Geremia 29, versetto 10, che non è la finalità che Dio ha per suo popolo. In Geremia 29, versetto 10, così dice l'Eterno, quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò d'affetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo. Poiché io conosco i pensieri che io ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. E qui Geremia, dobbiamo ricordare che Geremia è ancora in Israele prima della distruzione. I 70 anni di schiavitù ancora devono cominciare. Ed è molto bello perché vediamo che Dio dichiara al suo popolo, io vi castigherò, vi darò una scolacciata, ma voglio che sappiate che anche in questo è perché vi amo. E voglio che sappiate che i miei pensieri, io non sono un Dio cattivo che faccio capricci e ti castigo perché questo giorno mi va. Io vi castigo per il vostro bene. E nel libro di Ebrei è scritto che se noi non partecipiamo nel castigo del Signore, cosa siamo? Figli illegittimi. E quindi quando il Signore ci riprende, quando ci tira per l'orecchio, in realtà è un segno dell'amore di Dio. Perché Dio dice, Craig, io ti amo così tanto e io desidero così forte che tu sia formato in te l'immagine del mio figlio Gesù. E se tu devi passare 70 anni in Babilonia per compierlo, così sia. Il mio desiderio è che tu prendi un anno di vacanza ogni 7 anni. Ma se tu vuoi essere ostinato, perché in un certo senso gli israeliti hanno loro stessi scelto di essere esiliati in schiavitù. Perché se non confidiamo in Dio, confidiamo in noi stessi, raccogliamo poi il frutto di queste azioni. Però mi piace tanto che Dio, cioè prima di cominciare il giudizio, no? Prima di cominciare questi 70 anni di castigo, Dio dice, alla fine, quando voi avrete pagato questi 70 anni che non mi avete dato prima, io vi riporterò nella vostra terra e comincerò una nuova opera in voi. E questo è il libro di Esdra. Quando Dio comincia a portare il suo popolo di nuovo nella terra promessa per ricostruire un tempio ed un tempio che entrerà il Messia. Quindi giriamo in Esdra capitolo 1. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, perché facesse un edito per tutto il suo regno e lo mettesse per scritto dicendo, così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, egli mi ha pure comandato di costruire una casa a Gerusalemme che è in Giuda, Chi di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio, sia con lui. Salga a Gerusalemme che è in Giuda e ricostruisca la casa dell'Eterno Dio di Israele, il Dio che è in Gerusalemme. E tutti quelli giudei che rimangono in ogni luogo e si risiedono siano aiutati dalla gente del suo luogo con argento, con oro, con beni, con bestiame, oltre alle offerte volontarie per la casa di Dio che dimora in Gerusalemme. La cosa interessante di questo re Ciro è che il profeta Isaia, 200 anni prima di questa proclamazione di Ciro, Dio ha profetizzato di questo re usando anche il suo stesso nome. Girate un secondo in Isaia, capitolo 44. Allora, secondo il storico Josephus, e non so come viene chiamato in italiano, è un storico che ha vissuto durante la vita di Gesù 2000 anni fa, era un storico ebraico che raccontava la storia del popolo di Dio, Josephus, Giuseppe Flavio, grazie. Allora, questo Giuseppe Flavio, sì, non è la Bibbia, però nelle scritte, nelle racconti storici di Giuseppe Flavio, lui racconta che quando dopo che Nebucodonosor ha invaso Israele, ha portato via il popolo di Israele e ha portato anche il profeta Daniele, no? Che ha vissuto durante le 70 anni di esilio. Quando Ciro è diventato re, voi sapete che Daniele era tipo un primo ministro, era un pezzo grosso nel governo di Babilonia. Secondo Giuseppe Flavio, Daniele andò da Ciro e lui ha letto questa profezia di Isaia, dicendo: re Ciro, Dio 200 anni fa ha messo il tuo nome nella sua parola. E secondo Giuseppe Flavio, il profeta Daniele ha letto questi passi in Isaia 44, in versetto 28. Dico di Ciro, egli è il mio pastore e compierà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme: sarai ricostruita, e al Tempio siano gettate le tue fondamenta. Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per tirare davanti a lui le nazioni. Se io scioglierò le cinture e i lombi dei re, per aprire davanti a lui le porte e due battenti perché le porte non rimangano chiuse. Io camminerò davanti a te, appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Cioè, immaginate, no? Questo re Ciro, uomo più potente nel mondo, viene questo vecchio profeta Daniele, ebreo, e legge questa profezia dove Dio... Cioè, immaginate, Daniele viene da Ciro e dice: o re, ho una lettera per te da Dio Onnipotente. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome e ti ho nominato anche se non mi conoscevi. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro fuori di me, non c'è Dio. Ti ho cinto e anche se non mi conoscevi, perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Stilate uccelli dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apre la terra, produce la salvezza e faccia germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo. E quindi 200 anni prima Dio ha profetizzato attraverso Isaia di questo re di Babilonia, che Dio dice: io ti chiamo per nome. E per noi è molto importante di capire che Dio regna anche se i non credenti non riconoscono chi è Dio, perché ben due volte Isaia dice: no, io conoscevo te anche se tu non mi conoscevi. Io ti ho formato, io ti ho preparato, io ho messo in cuore di tua madre e padre di darti questo nome Ciro. E quindi per noi credenti di comprendere che non è il padrone della fabbrica dove tu lavori che comanda la tua vita. Non è Silvio Berlusconi, non è Bersani, non è... no. Se noi siamo figli di Dio, è l'Eterno Onnipotente che regna su in cielo. Infatti è bello qui in Esdra, perché in questo libro di Esdra, in versetto 2 di capitolo 1, Ciro nel suo proclamo dice, così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno Dio dei cieli. Allora, ben 8 volte viene usata questa frase, il Dio dei cieli. Maggiormente i dei pagani nel Vecchio Testamento erano dei sopra tutte le cose, come erano i dei di quei tempi. Ricordate quando Davide combatte contro i pagani? Gli israeliti hanno sconfitto i pagani nella valle e hanno detto: perché il Dio di Israele è un Dio delle valle, no, è un Dio dei boschi. La maggioranza dei dei nel mondo pagano, nel Vecchio Testamento, ancora oggi, sono di limitati, no? Anche la mitologia greca, romana, no? Il Nettuno, il dio del mare, il dio di questo, il dio di quello. Ma qui Ciro riconosce questo è il Dio che letteralmente è al di sopra dei cieli. Dio onnipotente. Non è un Dio delle monte, è un Dio delle valle. È un Dio che comanda ogni cosa secondo il suo beneplacito. E tante volte nella circostanza della vita non possiamo vedere il lavoro e questo, la famiglia, altre circostanze, e abbiamo la tendenza di aver paura e non camminare per fede. Ma dobbiamo ricordare che il nostro Dio è il Dio dei cieli. E anche se magari qualcuno questa mattina dice: io mi sento in Babilonia, io mi sento un schiavo, io mi sento che Dio ce l'ha con me. Allora sappi che anche se stai attraversando un momento di schiavitù o di difficoltà, sappi che i pensieri dell'Eterno per te sono pensiero per il tuo bene, pensiero di speranza e di un futuro. E sappi che Dio regna sulla tua vita, che Dio è sovrano sulla tua vita, che Dio può comandare Ciro. Lui puoi comandare col tuo capo in fabbrica. Io ho sperimentato questo. Quando io confido in me stesso e cerco io di arrangiarmi al modo mio, io solo prolungo il mio tempo in Babilonia. Ma quando mi arrendo e dico: Signore, tu sei il Dio dei cieli, io mi arrendo anche a questa situazione. Fai la tua opera nella mia vita. Io confido che tu sei l'Eterno. Tante volte ho visto nella mia vita, cenere mi libera. Perché magari nessuno di noi letteralmente saremo portati via in Babilonia come schiavi. Però voi comprendete cosa voglio dire. Magari spiritualmente, magari nella nostra vita di lavoro o familiare, possiamo sentirci intrappolati. Ma come l'invito di Ciro agli israeliti, anche questa mattina Dio ci fa un invito. Così dice Ciro re di Persia: l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, egli mi ha pure comandato di costruire una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Quindi sappi che Dio può comandare quel pagano nella tua vita. Quello che noi dobbiamo fare è metterci in... Scusate. Quello che noi dobbiamo fare è noi mettere la nostra vita a posto col Signore. Perché se noi non facciamo così, Dio non può comandare Ciro. Chi di voi appartiene al suo popolo? Chi di voi appartiene al popolo di Dio questa mattina? Il suo Dio sia con lui e il vostro Dio sia con voi. Salga a Gerusalemme, che è in Giuda, ricostruisca la casa dell'Eterno, Dio di Israele, che è il Dio che è in Gerusalemme. E tutti quei giudei che rimangono in ogni luogo e si risiedono, siano aiutati dalla gente del suo luogo con argento, oro, bene e con bestiame, oltre che le offerte volontarie per la casa di Dio che dimora in Gerusalemme. Allora i capi delle case paterne di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti leviti, assieme a tutti quelli il quale Dio aveva destato lo spirito, si levarono per andare a ricostruire la casa dell'Eterno che è in Gerusalemme. E tutti i loro vicini le aiutarono con oggetti di argento, con oro, con beni, con bestiame e con cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Anche il re Ciro trasse fuori utensili della casa dell'Eterno che Nebucodonosor aveva portato via da Gerusalemme e aveva posto nel tempio del suo Dio. Allora ricordate... No, Geremia ha profetizzato distruzione, Nebucodonosor è entrato in Israele, ha distrutto Gerusalemme, l'ha raso a suolo il Tempio di Salomone e ha portato via tutti gli utensili del Tempio. Giusto? Nebucodonosor poi ha portato questi utensili nella sua tesoriera lì in Babilonia. E ricordate durante la vita di Daniele, perché Daniele era durante i 70 anni di esilio, ricordate, hanno tirato, si stavano ubriacando, prendiamo quelle tazze del tempio di quel Dio di Israele, usiamo anche quelle per fare baldoria. Ricordate, mentre lui aveva la tazza, ha visto un dito. Mene, mene, tekel, parsi. Tu sei stato pesato e sei stato trovato mancante. Questi sono questi stessi utensili. Poi è sorto, Dio ha fatto sorgere Ciro come re di Babilonia. E qui, dal versetto 9... a 11 c'è un elenco, questo è il loro numero, 300 bacinelli di oro, 1000 bacinelli di argento, 29 coltelli, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me anche qui c'è una cosa molto importante per noi di capire, che qualunque cosa che Satana ci ha rubato, Dio ci può restaurare. Anche quei 29 coltelli, no? Perché non 30 o 25? 29 coltelli. Ed è forte questo. Perché a volte leggiamo la parola di Dio e non ci rendiamo conto, no? Se lo mettiamo nella nostra vita. Immaginate che qualcuno entra in casa tua, scassa la tua casa, ruba tutta la tua argenteria e tutti i tuoi preziosi. Poi ti porta via come schiavo per 70 anni, non 70 giorni. O magari rubano e tu rimani lì. Chi avrebbe speranza anche dopo 7 anni che quelle cose mi saranno restaurate? No? Qualcuno viene a rubare da casa tua dopo 7 anni e dice no, ancora devi sperare, magari la polizia troverà quella cosa. Avresti speranza? Io zero. Ma dopo 70 anni, Dio dice, io so dove ogni coppa è. Dove ogni cosa è che Satana ti ha rubato. E se tu tornerai a me, io ti posso restaurare non solo quello, ma anche di più. Quindi il libro di Esdra è un libro che chiama noi come popolo di Dio di ritornare a Lui. E magari qualcuno dice, ma io non mi sono allontanato. Bene, bene. Ma verrà un tempo nel tuo cammino con Dio che magari non ti svierà totalmente, magari ti raffredderà un po'. E quindi ognuno di noi avremo dei momenti che ci allontaneremo o che ci raffredderemo un pochettino. Il libro di Esdra è un bellissimo libro perché è la chiamata di Dio, tornate a me e io posso restituirvi tutto quello che hai perso. Tornate a me, cominciate a camminare per fede e io comanderò la mia benedizione sulla tua vita.